Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Una cosa che conosciamo da quando siamo piccoli è che il male esiste. Non è un fatto intellettuale che conosciamo da un libro, è la realtà che ognuno di noi conosce personalmente. Conosciamo questo guardando nello specchio, conosciamo questo da quello che viviamo, conosciamo questo da quello che è intorno a noi, a scuola, al lavoro, conosciamo questo guardando dentro di noi, guardando intorno a noi, guardando nel mondo. Il male è male. Il male è brutto. Il male crea dolore, crea sofferenza, crea paura, crea la morte. Il male crea tutte le cose brutte nella nostra vita. Oggi vogliamo pensare ad una domanda molto importante. Perché esiste il male? Se Dio è buono, e Dio è buono, perché c'è così tanto male nel mondo? Non so se avete mai sentito questa domanda. Ma se Dio è buono, perché esiste il male? Tante persone che vorrebbero negare l'esistenza di Dio o negare la veracità della Bibbia usano l'argomento che un buon Dio non permetterebbe il male. Spesso, come credenti, sentiamo domande come, per esempio, come potrebbe un Dio santo permettere tutto questo male nel mondo? Come potrebbe un Dio amorevole permettere male ai suoi figli? Perciò tante persone vogliono credere o che Dio non esiste, o che almeno non sia buono, o non sia potente, o è limitato. Tanti credenti si trovano persi davanti a queste domande, non sanno come rispondere. Ci sono persone che dicono, ma sai, non possiamo sapere, sono una delle cose segrete di Dio. Allora, attenzione, ci sono cose che Dio non ci spiega. E se Dio non ci spiega, dobbiamo accettare la parte che ci spiega per fede. E se ci dice questa ma non quello, accettiamo quello. Però per quanto riguarda il male, Dio nella Bibbia ci spiega perché ha creato il male. Ci spiega perché permette il male, ci spiega perché il male è il suo piano. Ed è una spiegazione che possiamo comprendere. Onestamente non è tanto difficile in base a quello che Dio ci dice. Allora, mentre Dio non spiega tutto a tutti, non ha spiegato a Giobbe il motivo preciso per cui aveva fatto quello che ha fatto, ha spiegato a Giobbe quello che sapeva per Giobbe di avere grande pace. Quindi la domanda che vogliamo considerare per capire la risposta dalla Bibbia stasera è: perché Dio, che è santo, che è amore, che conosce tutto ed è onnipotente, perché Dio permette il male che riempie la sua creazione? Allora, non c'è da discutere che il male esiste. Esiste. Nessuno di buon senno nega il male. C'era una setta che negava il male. Non ha preso grande strada, un po'. Dicevano, no, il male non esiste. È una cosa nella nostra mente, ma non esiste male o sofferenza nel mondo. Ma una persona di buon senno capisce, sì, infatti hai ragione a sorridere. Capisce, no, il male esiste. Ognuno di noi ha sofferto, non c'è da negare, il male esiste, la Bibbia è chiara su questo. Esiste in tante forme, vorrei menzionare alcune forme di male. Prima c'è il male naturale, e con questo è un male impersonale, non è personale, è nella natura. È un male fisico, naturale, materiale, e dura solo nella vita di questa terra. Questo, per esempio, sono le malattie, i disastri naturali, uragani, terremoti, tsunami. E tutto quello che riguarda la condanna del mondo dopo il peccato di Adamo ed Eva. Il troppo caldo, il sudore, le zanzare, che sono piccoli mali, no? I veleni, tutto questo. Qui, tutte queste cose che possono ferire e possono far morire fisicamente. Il mondo è stato soggetto a questo male naturale da quando Adamo ed Eva hanno peccato. Viene da Dio. Chi ha mandato questo? Dio. Nessuno dubita che ci siano questi mali nel mondo, sono dappertutto. Poi c'è un altro tipo di male, c'è il male naturale, c'è il male morale. Il male morale, questo che noi chiameremo peccato. Mentre il male naturale è impersonale, il male morale è molto personale. Sono uomini, donne, bambini che peccano. Personalmente peccano. Possono essere un gruppo insieme, quindi una città, una nazione, una razza può peccare contro gli altri. Una fascia della società, magari la maggioranza, può peccare contro una minoranza. Però sono sempre persone che possono peccare singolarmente o individualmente o insieme. Questo è la malvagità dentro di noi. Questo è il peccato dentro di noi, la trasgressione contro la legge di Dio che è dentro di noi. Questo è il male dentro di noi che dirige come pensiamo, dirige le nostre parole cattive, dirige il nostro comportamento. Io vi leggo Salmo 14, versetto 2 e 3. Salmo 14, versetto 2 e 3. L'Eterno guarda dal cielo sui figli degli uomini per vedere se vi sia qualcuno che abbia intendimento, che cerchi Dio. Si sono tutti sfiati, si sono tutti corrotti. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Dove si trova le stesse parole più o meno citate da qui nel Nuovo Testamento? Romani 3:10. Poi in Genesi 6:9 leggiamo che il mondo per cui Dio mandò il diluvio sulla terra era a causa della condizione del cuore dell'uomo. Vi leggo Genesi 6:9. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Gesù ci dichiara che è dal cuore che escono tutti i mali, concupiscenza, impurezza, cattiverie, frode, menzogne, omicidio, eccetera. Il nostro peccato porta alla morte. La morte è il risultato di che cosa? Il peccato. Allora, il mondo è pieno di peccato. Effettivamente, i mali naturali, malattie, eccetera, che portano alla morte, sono una causa secondaria. La causa primaria è il peccato dell'uomo. Il peccato si trova in ogni persona, in ogni rapporto, fra marito e moglie, fra genitori e figli, fra fratelli, fra colleghi di lavoro, clienti d'attore, dipendenti d'attore, fra nazioni. Il peccato si trova in ogni rapporto. Il peccato è il motivo che ci sono scontri, cattiverie e cose brutte. Il male morale produce tanta, tanta sofferenza nel mondo. Si trova questo male, il peccato, in ogni persona. Quindi c'è il male naturale, c'è il male morale, c'è un terzo tipo di male. Il male sovrannaturale. Il male che si trova in Satana e i suoi demoni. In Apocalisse 12 impariamo che quando Satana ribellò contro Dio, era un angelo, uno degli angeli più importanti, quando ribellò contro Dio, qualcuno si ricorda, ha portato con sé una percentuale degli angeli. Qualcuno si ricorda quanti? Un terzo degli angeli. Quindi un terzo degli angeli hanno seguito Satana e vengono chiamati nella Bibbia demoni, e gli altri due terzi servono Dio. Satana, Gesù dice, è il principe del mondo, non è il re, ma è il principe. Primo Giovanni 5,19, vi leggo. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Tutto il mondo giace nel maligno. Satana ha grande potere nel mondo. Non è un potere indipendente da Dio, ma ha entro i limiti che Dio ha stabilito, ha un potere. Satana e i suoi demoni sono all'opera in tutti coloro che non sono in Cristo Gesù, e Satana cerca di tentare i credenti. Questi demoni sono pienamente malvagi, non hanno nulla di bontà in loro, solo il male. Gesù dichiara che Satana è il principe del mondo e che fanno del tutto per sfiare, contraddire il piano di Dio e portare, indurre le persone a peccare. La Bibbia dichiara che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, Efesini 6,12, ma è contro chi? Efesini 6,12, vi leggo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre e di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quanto è importante ricordare che siamo in una guerra contro questi esseri spirituali. Hanno un grande potere di sedurre e ingannare gli uomini affinché peccano contro Dio. E per quello noi che siamo nella luce dobbiamo camminare nella luce in ogni campo della vita. Dobbiamo rendere, secondo Corinzi 4, scusami, 10, dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Quindi c'è il male naturale, il male morale, il male sovrannaturale, e poi c'è un altro tipo di male che non esiste ancora, in un certo senso. C'è il male eterno, che sarebbe il lago di fuoco e di zolfo, comunemente chiamato l'inferno. Nell'inferno ci sarà solo male. Non ci sarà alcun bene, non ci sarà alcun aspetto della bontà di Dio, o della grazia di Dio, o della misericordia di Dio. Dio dichiara che il verme, Gesù dichiara che il verme non morirà e il fuoco non si spegnerà. Ci saranno grido di dente, sempre. Gli uomini non si ravvederanno mai. La punizione continuerà per tutta l'eternità, perché il vero cuore degli uomini, che non vengano cambiati, sarà rivelata e ci sarà tormento sempre. Le persone che noi conosciamo, cari a noi, persone che vediamo, persone che conosciamo, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi il mondo è pieno di male, non è qualcosa occasionale che succede ogni tanto, riempie il mondo, tocca ogni aspetto della creazione, tocca ogni rapporto, ogni persona, domina il mondo. Basta guardare il telegiornale o leggere un giornale ed è pieno di mali di ogni tipo. Quindi, come primo punto, il male esiste, è terribile ed è ovunque nel mondo. Non si può negare l'esistenza del male perché è dappertutto. Allora, com'è vero che il male esiste? È assolutamente vero che Dio esiste. Dio solo è Dio. C'è un solo vero Dio, uno solo. Il Dio che si rivela nella Bibbia. Quello che la Bibbia rivela di Dio è esattamente chi è Dio, perché è Dio stesso che si rivela nella Bibbia. Nella Bibbia impariamo tante cose di Dio, si rivela di sé. Uno che è onnipotente. Onnipotente. Dio inoltre è onnisciente. Dio è amore. E Dio è assolutamente santo. La Bibbia ci insegna che Dio è sovrano e in controllo di di tutto quello che esiste. Questo è importante capire. Non esiste nulla al di fuori, e vedremo questo, non esiste nulla al di fuori del controllo di Dio. Non succede nulla che non è secondo la volontà di Dio. La Bibbia rende chiarissimo che tutto il mondo e tutto l'universo è creato da Dio, è gestito da Dio ed è controllato da Dio. Ci sono tantissimi brani che mostrano questo. Vorrei vederne alcuni stasera. Leggo velocemente, non si può cercare tutti. Primo è Primo Cronico, Croniche 29. Questo è quando Davide stava passando a Salomone il regno. E Davide sta pregando, guidato dallo Spirito Santo, e voglio leggere alcuni versetti della sua preghiera, 10, 11, 12, di Primo Croniche, versetto, capitolo 29. Così Davide benedisse l'Eterno davanti a tutta l'assemblea e disse: benedetto sei tu, o Eterno, Dio di Israele, nostro Padre, per tutta l'eternità. Tua, o Eterno, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto ciò che è in cielo e sulla terra è tuo. Tuo, o Eterno, è il regno. E tu ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te vengono la ricchezza e la gloria. Tu domini su tutto. Nella tua mano sono la forza e la potenza. E tu hai il potere di rendere grande e di dare forza a tutti. Dio qui dichiara è sovrano su ogni cosa. Dio regna su tutto e su tutti. Non esiste situazione nel mondo, nell'universo, al di fuori del controllo di Dio. E perciò il male è sotto il controllo di Dio. Leggo Salmo 115, i versetti 1 a 3. Salmo 115, da 1 a 3. Questo brano ci ricorda chi è Dio e del suo sovrano controllo. Ve lo leggo. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Perché direbbero le nazioni, dov'è ora il loro Dio? Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Dio è nei cieli, parla del suo regno, e fa che cosa? Tutto ciò che gli piace. Tutto è sotto il controllo di Dio. Non esiste nulla che non è sotto il suo controllo. Dio adempie ogni aspetto della sua volontà, come leggiamo in Efesini 1:11. Ve lo leggo. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio opera tutte le cose secondo quello che Dio decide. Non esiste nulla al di fuori del controllo di Dio. Non esiste nulla che ostacola Dio da adempiere pienamente la sua volontà in ogni aspetto in tutto l'universo. Daniele, ricordate Daniele? Daniele 4:35. Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa fai? Dio controlla tutto, compreso tutti gli abitanti della terra e tutto l'esercito del cielo, tutti i demoni, oltre agli angeli. Tutto Dio controlla. In altre parole, Dio agisce come vuole, gestendo tutto e tutti, gli esseri umani, gli esseri spirituali, tutti sotto il suo controllo. Ci sono tanti altri brani, oltre a questi, che rendono chiaro che Dio è assolutamente, infinitamente, eternamente sovrano su tutto e tutti. Nessuno può resistere alla sua sovranità. Se fosse possibile per qualcuno di agire indipendentemente dalla sovrana del sovrano controllo di Dio, Dio non sarebbe sovrano, perché ci sarebbe quello che è autonomo da Dio, ma Dio è sovrano su tutto e tutti, come abbiamo appena letto. Dio è pienamente in controllo perché Dio è sovrano, sovrano di tutto. Primo Timoteo 6,15 dice: a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori. Re e signore, plurale, rappresentano tutte le autorità nell'universo. E Dio è Cristo, e Dio è re dei re, signore dei signori. Lui è sovrano sulle autorità. Apocalisse 4,11 dichiara una cosa simile. Dichiara: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà esistono e sono state create, il bene, il male, tutto creato da Dio. Tutto. Tutto quello che esiste. Per non lasciare il pensiero che forse il male è escluso da queste dichiarazioni, anche che non c'è spazio di escluderla, no. Ma se uno vuole, ma non ne dice male, leggo ancora Proverbi 16,4. L'Eterno ha fatto ogni cosa per se stesso, anche l'empio, per il giorno della sventura. Dio ha fatto ogni cosa, ha fatto anche l'empio per il giorno della sventura. Perché il male fa parte del piano di Dio. Il bene e il male vengono tutti da Dio. Bensì, questo è importante, Dio non è l'autore del peccato. Questo è difficile capire, ma è importante capire quello che viene rivelato. Leggo Deuteronomio 32, 39, capitolo 32, versetto 39. È Dio che parla. Ora vedete che io sono Lui, e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e non vi è nessuno che possa liberare dalla mia mano. Dio è Dio. Dio fa vivere e Dio fa morire. Dio risana e Dio ferisce. Dio è sovrano su tutto. Esodo 4,11. L'Eterno gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende uno muto, sordo, vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Chi è che fa nascere sano? Dio. Chi è che fa nascere ammalato o cieco o sordo? Dio. Dio. È Dio che decide questo. Quanto è importante che comprendiamo, non che comprendiamo tutti i perché immediati, ma comprendiamo Dio è in controllo. Oh, che sollievo, che meravigliosa verità questo, che il male non è per caso, non è per Satana, non causa dietro le quinte, è sempre perché è la volontà di Dio. Anzi, Salmo 105, versetto 16. Salmo 105, versetto 16. Parla di quello che fa Dio. Poi fece venire la carestia nel paese e distrusse ogni fonte di cibo. Dio fece venire la carestia, distrusse ogni fonte di cibo. Questo è male, è un grave male naturale, ma veniva da Dio. Secondo Re 17,25. Ma all'inizio del loro insediamento colà, essi non temevano l'Eterno. Perciò l'Eterno mandò in mezzo loro dei leoni che uccisero alcuni di loro. Dio mandò leoni per uccidere alcuni del suo popolo, perché non temevano Dio. Quel male di leoni, e gli uomini non erano così forti da difendersi, sono stati uccisi da quei leoni. Perché Dio aveva mandato quei leoni. La Bibbia è chiarissima che Dio sta dietro quello che noi chiamiamo il bene, ma che è anche dietro le cose brutte che succedono. Dio stabilì tutto quello che succede, il bene e il male. Dio fa quello che è la sua volontà, come leggiamo secondo Samuele 10:12. Sii coraggioso e mostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, e l'Eterno faccia ciò che a Lui piacerà. Dio fa quello. Che cosa? Quello che a Lui piace. Tutto. Leggo alcuni brani che parlano del fatto che Dio fa quello che vuole. Oltre a questo brano ci sono tanti. Salmo 33, da 9 a 11. Poiché Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa sorse. L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli. Il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione. Salmo 103, versetto 19. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Isaia 14, 27. Poiché l'Eterno degli eserciti ha deciso questo. E chi potrà annullarlo? La sua mano è stesa. E chi potrà fargliela ritirare? Nessuno. Isaia 46, 9 e 10. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima delle cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Dio è in controllo. Primo Samuele 2, 6 a 8. Primo Samuele 2, 6 a 8. L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere nello Sheol e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa, ma anche innalza. Egli solleva il misero dalla povere e tira fuori il povero dal letame, per farli sedere con i principi e far loro ereditare un trono di gloria, poiché le colonne della terra appartengono all'Eterno e su di esse Egli ha appoggiato il mondo. Concludo questi versetti con Amos 3:6, che parla da dove vengono le sciagure. Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in città accade una sciagura, non l'ha forse causato l'Eterno? Chi causa le sciagure? L'Eterno Dio. Forse si serve, no, non forse, si serve a volte di uomini malvagi, si serve di Satana, si serve della natura, ma è Dio che ha causato la sciagura. La sciagura in grande su tante persone e la sciagura individuale su una persona alla volta. Non esiste alcun male al di fuori dei mali che Dio ha stabilito per portare avanti il suo piano. Dio ha potere di fare tutto, e con la sua onnipotenza e onniscienza, insieme alla sua santità assoluta, e mantenendo il suo amore perfetto, Dio comanda tutto quello che succede e dirige anche il male. Allora, alla luce di tutto questo, dobbiamo riconoscere che è la volontà di Dio che il male esiste. È la volontà di Dio. Il male esiste perché Dio ha scelto per il male di esistere. Trovate Isaia 45. Iniziando nel versetto 5, vogliamo comprendere questa importante dichiarazione dalla bocca di Dio stesso. Leggo i versetti 5 e 6. Isaia 45. Io sono l'Eterno. E non c'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto. anche se tu non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Dio stabilisce che Dio solo è Dio. Vuole stabilire: io sono l'unico Eterno e Sovrano, non c'è altro. E poi, andando avanti, ricordando che tenebre rappresenta male, versetto 7. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Dio è la fonte di ogni benessere, ma è anche la fonte di ogni calamità. Il male viene da Dio, come anche il bene. Adesso leggo versetto 9 e 10 di questo capitolo. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Un frumento di vasi di terra con altri frumenti di vasi di terra. Darà l'argilo a chi la forma? Che fai? O darà la tua opera? Non hai mani? Guai a chi dice al padre: che cosa generi? O è a sua madre: che cosa partorisci? Dio fa tutto quello che Dio ha stabilito di fare. Ed è nel piano di Dio di mandare anche il male. Non spetta a noi di discutere con il nostro creatore: ah, ma perché? Non sembra giusto. Ma no, non spetta a noi. E questo è il punto in 9:10. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Non dobbiamo né chiedere spiegazioni oltre a quello che Dio ci ha dato, né credere che non sia giusto. Tante persone, a causa della logica umana, non a causa della Bibbia, tante persone hanno grande difficoltà a accettare il fatto che è Dio che stabilisce il male. Cioè, tante persone: ma no, non è vero, non posso credere, non sarebbe buono. Scusami, quello è il tuo metro. E spero, fra pochi minuti, di spiegarvi di quello che Dio dice e del motivo per cui crea il male. Dio sa quello che sta facendo. Che Dio crea il male è chiaro nella Scrittura, lo dice ripetutamente. Probabilmente il fatto che gli uomini rifiutano di accettare che è Dio che crea il male, rifiutano anche, per esempio, la predestinazione. Ma non sarebbe giusto per Dio di stabilire alcuni per l'inferno? Di nuovo, usando la logica umana, non quello che Dio dichiara. Altri dicono che non è vero. Altri dicono: no, ma no, il male viene perché Dio ha lasciato gli uomini liberi. E il male viene dal cuore dell'uomo. Allora, certamente, il male viene dal cuore dell'uomo. Così dice Gesù, parlando all'ultima cena di Giuda che lo avrebbe tradito, quando dice: è stabilito che deve essere così. Nel piano di Dio, Dio ha deciso che uno di voi deve tradirmi. Però sarebbe stato meglio per quell'uomo se non fosse nato. Lui è colpevole per il suo peccato, ma il suo peccato era il piano di Dio. Dietro ogni male c'è la volontà di Dio che quel male esiste. Un grande pericolo nel non voler riconoscere che il male viene da Dio è che nella nostra mente ci fa immaginare Dio come debole, oppure limitato nella sua conoscenza, oppure non buono secondo il nostro metro. No? O è debole e non riesce a fermare certi mali, o manca dell'amore perché se ci amassi abbastanza fermerebbe ogni male, o manca conoscenza e non sapeva di quel male. Ma non sono verità bibliche queste. Dio non manca nell'amore, non manca nella conoscenza, non manca nella potenza. Dio è sovrano, onnisciente, onnipotente, e tutto il male che esiste è perché Dio ha permesso questo male. L'origine del male è quando Satana ribellò contro Dio, ma quella ribellione faceva parte del piano di Dio. Allora, voglio rendere chiaro un parentesi stra importante. Il male fa parte del piano di Dio, ma Dio stesso non ha creato il male. Dio non può creare il male perché Dio è santo. Ricordate questo. Dio non può creare il male. Dio è santo. Male non può originare in Dio. Assolutamente, Dio è solo santo. Infatti la Bibbia anche dice che Dio non tenta nessuno. Dio non stima nessun uomo a peccare. Dio non ha messo nel cuore di Giuda di tradire Gesù. Chi ha messo nel cuore? È scritto nella Bibbia. Chi entrò in lui? Satana. Però era il piano di Dio. Era il piano di Dio. L'uomo, perciò, è sempre responsabile per il proprio peccato. Non devi mai dire, Satana mi ha fatto peccare. Satana non ti può farti peccare. Può metterti un pensiero davanti, ma non può farti peccare. Ok? Dio ha stabilito il peccato, ma non ha causato il peccato. È un'importantissima distinzione. Allora, qui c'è il punto nocciolo dello studio. Perché Dio ha stabilito il male? Perché il male glorifica Dio. Il male glorifica Dio in un modo che nessun'altra cosa glorifica Dio. Dio, pensate a questo, Dio è glorificato più o meno a causa dell'esistenza del peccato. Pensate a questo. Cioè, l'esistenza del peccato porta gloria a Dio o ruba gloria da Dio? Allora, la Bibbia è molto chiara che l'esistenza del male, del peccato, è fonte di gloria a Dio per tutta l'eternità. Guardiamo, non perché lo dico io, vedremo tanti brani. Ok, Romani 5, iniziamo lì. Oh, scusate, iniziamo con Romani 3. E Paolo sta parlando ai giudei che erano ingiusti, non erano fedeli, eccetera. E cosa dice? Romani capitolo 3, versetto 5. Ora se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? La nostra ingiustizia, il nostro peccato, fa risaltare la giustizia di Dio. Innalza la giustizia di Dio. La nostra ingiustizia mette in evidenza la giustizia di Dio, rende visibile, questo dà gloria a Dio. Perché è la nostra ingiustizia che mostra molto di più la giustizia di Dio e questo dà gloria a Dio. Non capiremo minimamente la giustizia di Dio se non ci fosse l'ingiustizia. Paolo aveva già spiegato che Dio è fedele nel suo patto con Israele, anche se Israele non è fedele. L'ingiustizia del popolo di Dio dimostra ancora di più la giustizia di Dio. Più grande è il peccato, più si riconosce la giustizia di Dio. Questo dà gloria a Dio. Romani 5, versetto 8. Troviamo lo stesso verbo che lì era fa risaltare. E qui viene tradotto lo stesso verbo come manifesta. Ok? Romani 5, 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, cosa sta dicendo qui? È proprio il fatto che Dio ci ha salvato come peccatori che mette in evidenza, in questo caso, il suo amore. La nostra ingiustizia mette in evidenza la giustizia di Dio. Il nostro peccato mette in evidenza l'amore di Dio. E mettendo in evidenza gli attributi di Dio, dà gloria a Dio. La croce è la manifestazione più grande dell'amore di Dio. E quell'amore viene innalzato contro il fondo nero del nostro peccato. e questo ci permette di glorificare Dio per tutto quello che ha fatto nella croce. Perciò in questi vari brani Paolo mostra che Dio manifesta la sua giustizia nel contesto della nostra ingiustizia, Dio manifesta il suo amore nel contesto degli uomini che peccano contro di lui, e adesso Romani 9, versetti 22 e 23, troviamo un altro verbo, un sinonimo a manifestare, vuol dire la stessa cosa, e ve lo leggo, Romani 9, 22 e 23. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria. È importante capire che Dio voleva mostrare o manifestare la sua ira e far conoscere, manifestare, far conoscere la sua potenza, e per questo ha sopportato con pazienza i vasi di ira che aveva preparato per la perdizione. E ha fatto questo per far conoscere di nuovo, questa frase, ovvero manifestare le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia, che siamo noi che siamo salvati. Allora, lo scopo del male, dichiarato in questi versetti qui, il motivo per cui Dio ha stabilito che ci sarebbe il male, è perché il male rende evidente e chiaro l'amore di Dio, e la misericordia di Dio, e la gloria di Dio, mostra e manifesta l'ira di Dio, la giustizia di Dio, la santità di Dio. Tutto questo diventa visibile a causa del male. Quindi il male, o possiamo dire il peccato, ci dimostra la santità di Dio. Ci dimostra l'amore di Dio, la giustizia di Dio, l'ira di Dio contro il peccato. E tutto questo glorifica Dio. Senza il male Dio sarebbe molto meno glorificato. È Dio che dice che le glorifica Dio. Infatti, il peccato dimostra la misericordia di Dio e la grazia di Dio e il perdono di Dio, e vedere tutto quello glorifica Dio. Carissimi, in altre parole, il motivo per cui Dio stabilì il male era per glorificarsi eternamente. A causa del male è il giudizio di Dio contro il male. E la salvezza dei peccatori che erano schiavi del male, Dio sarà glorificato dagli angeli e i redenti per tutta l'eternità. Efesini 2, 5 a 7 dichiara proprio questo. Leggo Efesini 2, da 5 a 7. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. La salvezza di peccatori come noi mostrerà nelle età che verranno per tutta l'eternità le ricchezze della sua grazia, che vuol dire noi glorificheremo Dio per questo, per tutta la l'eternità. Tutto quello che Dio fa, ricordate, fa per la sua gloria. Romani 9, 17, tornando a Romani 9, leggiamo, leggo 9, 17 e 18. Dice infatti la scrittura al faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dio ha fatto diventare potente Faraone. Ha suscitato Faraone come strapotente per manifestare in lui, abbattendolo, la potenza di Dio e affinché il nome di Dio fosse proclamato in tutta la terra. Dio ha reso Faraone grande e lo ha reso duro di non arrendersi a Mosè con tutte le piaghe fino al decimo per glorificarsi. Qual è il più grande bene per un credente? Dio dice che tutte le cose cooperano al bene. Qual è il vero bene per te, oggi per giorno e per l'eternità? Il più grande bene è che il tuo Dio sia glorificato. Bene non è avere meno problemi. Bene non è essere trattato in modo giusto. Bene è che il tuo Dio, a cui appartieni, vieni glorificata. E quindi il tuo cuore non sarà soddisfatto, pur avendo una vita bellissima, pur avendo libertà dai problemi ed essendo trattato bene, il tuo cuore non sarà soddisfatto se il tuo Dio non viene glorificato. Siamo stati creati in Cristo per questo. E quindi Dio è giusto in quello che fa. E Lui fa quello che porterà gloria a Lui tramite la sua opera nella nostra vita. Dio è giusto nell'aver stabilito il male. Male che ci fa del male. Perché il male nel mondo fa conoscere la gloria di Dio, manifesta la misericordia di Dio e la giustizia di Dio e l'ira di Dio e la santità di Dio. E tanti altri attributi. Perciò, ricordiamoci di questo. E umiliamoci sotto la potente mano di Dio. Vera mansuetudine. Quando ci succede il male, Signore, Tu sei in controllo, questo è sotto il Tuo controllo e serve per il mio vero bene, cioè che Tu vieni glorificato e io voglio quello. Qual è la preghiera? La prima richiesta del Padre nostro? Toglici i nostri problemi? No. Qual è? Sia santificato il Tuo nome. Quando in Atti, cos'è, 4, Pietro e Giovanni vengono arrestati e battuti e liberati, minacciati a non predicare più e tornano alla chiesa i credenti e raccontano e le persone pregano. E cosa pregano? Non dica, proteggici! No! Dacci franchezza di proclamare il tuo nome. Vogliono che Dio sia glorificato. Quindi, se tu vuoi pace nel tuo cuore, non devi sperare che le prove finiscano, che il male si allontana da te. Dio sa allontanare il male da noi, ma devi desiderare che il nome di Dio sia santificato, che Dio sia glorificato. E molto di quello succederà non adesso, ma nell'eternità futura, tutta l'eternità. E questo è importante ricordare. Il giudizio non è adesso. Gesù Cristo ritornerà e giudicherà ogni male. E così Dio sarà glorificato nel giudizio e dobbiamo avere pazienza. Però Dio ci dichiara quello che farà. Quindi se vuoi pace, devi dire, tu sai quello che stai, tu sei in controllo. E quello che mi sta succedendo, causata da quella persona o quella persona o quella situazione ingiusta, quel male, quello che sta succedendo, che sia una malattia, che sia un'ingiustizia, non importa, è sotto il tuo controllo, Padre, hai gestito tu, fa parte del tuo piano perfetto per me. E tu userai questo per glorificarti anche in me. Non vediamo il risultato perché non siamo alla fine della vita, ma Dio ci dichiara il risultato finale. Camminiamo per fede. Camminiamo per fede. Quindi, alla domanda, perché Dio permette il male? Perché il male glorifica Dio, manifesta la gloria di Dio in mille modi. Ricordatevi che il male finirà, se non il lago di fuoco dove sarà tutto controllato e limitato a solo lì. Il male finirà. Gesù Cristo ritornerà, Gesù Cristo giudicherà, Gesù Cristo porterà giustizia sul mondo. e abbiamo la promessa che noi che siamo in Cristo passeremo tutta l'eternità, non nel tormento eterno che sarebbe stato quello che meritiamo, ma nella presenza di Dio, dove non ci sarà più il male, glorificando Dio per tutto quello che ha fatto, anche con tutto il male. Perché Gesù, l'agnello, Apocalisse 4 e 5, come viene rappresentato in cielo? L'agnello immolato. Si vede i segni della crocifissione in lui per tutta l'eternità. Il fatto che è stato ucciso, perché dimostra la santità di Dio e la giustizia di Dio. Oh, che possiamo confidare in un Dio che è in controllo di tutto. Preghiamo. Padre, voglio lodarti per quello che tu ci riveli nella tua parola. Io ti lodo, ti ringrazio che tu ci permetti di avere gioia, perché è un frutto dello Spirito, nonostante il male che esiste oggi nel mondo. Padre, vogliamo lodarti per la tua sovranità. Il male non è qualcosa al di fuori del tuo piano, non è qualcosa che solo succede. Allora dov'è la tua sovranità? Se il male dovesse essere autonomo, se dovesse esistere perché Satana l'ha mandato ma non era la tua volontà, dove sarebbe la tua sovranità? Non saresti più sovrano. Ci sarebbero cose non sotto il tuo controllo. Io ti lodo che tutto è sotto il tuo controllo. Tutto. Le cose belle e le calamità. Tutto viene da te. E tutto servirà per dare gloria a te. Allora, sapendo che tu sei sovranamente in controllo, sapendo che nulla succede se non secondo il tuo piano, possiamo riposarci, possiamo avere i cuori tranquilli e non turbati. Gesù dice, dichiara, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. A Gesù è stato dato ogni potestà in cielo e sulla terra. Tutto è soggetto a Lui. Ti ringraziamo per questa verità e ti prego che possiamo vivere camminando nella luce. Glorificati in noi, e già la salvezza fa quello. Ti lodo, Padre, ti ringrazio, tu sei Dio. E grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, sei il nostro Dio. Nel nome di quel nostro Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.